Benvenute a una nuova puntata di Organizzazione per Negati, una puntata in cui ho fatto partire il cronometro per vedere bene o male a quanto arriviamo, ma per la quale non ci siamo dati un tempo. Cioè, potremmo sforare, forse no, forse addirittura Andre, potremmo chiudere prima.
Ci mettiamo meno.
Esatto, che chissà. Sforeremo o forse no i 30 minuti classici, perché vogliamo parlare partendo, vogliamo parlare di una cosa seria, non che di solito diciamo cazzate. E non che in
Appunto.
questa puntata non diremo cazzate, perché comunque ne voleranno in quantità, come si dice,
Industriale?
industriali. Esatto. Ma parleremo di una cosa, partiremo da una cosa relativamente seria, cioè un video che il nostro ciraolone nazionale, ex guru, ex dispensatore di perle di saggezza, sempre più rare, ha pubblicato. Quando l'ha pubblicato, Andre? Settimana scorsa? Domenica?
Direi rispetto alla pubblicazione poi di questo episodio, un paio di settimane fa.
Sì, una cosa del genere. E è un video, scusatemi, in cui il buon Andrea ammette pubblicamente,
Direi racconta.
esce dall'armadio e dice: Ehi ragazzi,
Coming out.
ho una neurodivergenza. Però
E così detta fa paura, eh? Io ve lo dico, ogni volta che sento
adesso però Andrea è
neurodivergenza.
meglio che continui tu, perché se no dico subito, parto subito con delle stronzate e non
Sì,
va
infatti, è una
bene.
cosa seria e comunque il No, tema
beh.
di neurodivergenze a me mette sempre un po' di agitazione, anche quando ho ascoltato, perché io i video li ascolto, ho ascoltato il pezzo a cui io lo sto ascoltando a tappe. È
Non
quello che dicono tutti quelli che poi non lo guardano. è vero, guarda come sei in malafede. Comunque, la mia neurodivergenza, che Valentina si ostina a chiamare HDMI, Sì. in realtà si chiama ADHD, ed è una roba un po' strana che vi vogliamo raccontare, sia che voi già sappiate di cosa stiamo parlando, sia che non ne abbiate idea, perché, almeno questo era un po' il mio intento, volevo portare questa cosa anche a Negati. Perché penso che le nostre neurodivergenze, oppure anche i nostri più o meno gravi disturbi e disagi psichici e psicologici, hanno un impatto fortissimo sul nostro lavoro, anche se non ce ne rendiamo conto. Per esempio, mi sono reso conto, questa è una cosa che accennavo anche nel video, ma che qua vorrei approfondire, di quanto la mia vita lavorativa sia stata influenzata, le mie scelte lavorative siano state influenzate da questa condizione. Cioè, io oggi so che il mio lavoro di oggi è stato costruito su misura per essere sostenibile dalla mia psicologia.
Però entriamo subito nell'argomento, lo sai oggi, cioè tu fino a 6, 7, 8 mesi fa, magari a un certo momento hai capito che c'era qualcosa che non andasse, ma c'era qualcosa, e però l'etichetta ce l'hai avuta da pochi mesi. Quindi
Guarda,
hai fatto tutta una serie di
voglio.
cose, intendevo dire, quindi hai fatto tutta una serie di cose, e questo è un argomento che verrà fuori sicuramente, per compensare questa cosa che non sapevi esistere.
Beh, non solo ho fatto, continuo a fare.
Sì, esatto.
Però è un.
Volevo.
No,
Aspetta,
dimmi.
vai.
Io ho
Un momento di
perso. Ah, no,
pausa. No, un
pensavo di.
momento di
No, no,
pausa. Perché
no.
sto cercando una
Hai
cosa.
detto etichetta. Ricordatevi anche questa cosa perché poi dopo dobbiamo riprendere il tema dell'etichetta. La cosa che. Nel piccolo pezzo di video che ho ascoltato fino a qui, no, vabbè, poi in realtà ne avevamo già parlato della DHD. Che tra poco spieghiamo anche che cos'è per chi non lo sa. Esatto.
Mi
La
raccomando.
cosa
Tu non gli credevi, Vale.
è vero, ma un
E
pochino
continua, cioè, ma
sono.
è lì che sta
Sì,
andando a parare, Valentina.
esatto. No, era che una cosa che ti avrei voluto chiedere subito dal video è se questa cosa che tu ti sentivi, cioè ti sentivi di avere qualcosa che non andava paragonandoti nel confronto con gli altri, cioè ti sentivi o era più un tuo disagio interiore, cioè come ti sei accorto? Perché vedevi che gli altri, cioè nell'interazione con gli altri o nel paragone con gli altri? Perché questa cosa di accorgersi cioè, ci ha impiegato tanto tempo, quindi evidentemente non è conclamata, ma non così afferrabile, catalogabile, cioè difficile da definire. Quindi qual è la cosa che ti ha fatto definitivamente insospettire che ci fosse qualcosa da andare a indagare. Guarda, allora in realtà la sensazione di, diciamo così, avere qualcosa di un po' diverso, io ce l'ho da sempre. Infatti Matte prima diceva, cioè di fatto tu sai di avere questa etichetta da 8 mesi, da quello che è, facciamo un annetto, poco meno di un annetto, però la sensazione che ci fosse qualcosa, non che non andava, ma che ti rendesse un po' diverso dalla media delle persone che ti stanno intorno, ce l'hai sempre avuta. Ed è così, infatti, il motivo per cui prima mi bloccavo è perché stavo andando a cercare una mia newsletter del 13 novembre 2021, della quale vi voglio leggere l'incipit, e solo oggi io riesco a capirlo, questo incipit.
Vai.
Si intitolava "Sentirsi strani, non tutte le pizze sono uguali", e l'introduzione recita: "Ciao, sono Andrea e ieri parlavo con Viola del nostro sentirci strani. Definiamo un attimo cosa significa sentirsi strani. Non è una cosa tipo, oh, mi piace la pizza con l'ananas, come sono strano. Non è una cosa tipo, faccio delle piccole cose bizzarre, come sono strano, ma in fondo chi non lo è? È più una cosa tipo, sento che su alcuni aspetti fondamentali della vita ho dei valori e un modo di pensare profondamente diversi dalle persone che mi stanno intorno. Questo mi rende così difficile comunicare quello che sento, mi fa sentire sbagliato, in colpa e molte volte estremamente solo. Ecco, penso che questo sia una buona definizione di sentirsi strani." E poi continuo. E cioè, oggi io capisco che in questo sentirmi strano c'era una fetta del mio ADHD. Non solo, naturalmente, anche tante altre cose e anche cose a cui non c'è bisogno di attribuire una categoria. Però questa neurodivergenza, proprio etimologicamente, letteralmente, è una ragione di sentirsi strani, e credo che come me tante persone oggi si sentano strane perché hanno una neurodivergenza.
Allora forse, Andre, però è necessario che tu davvero ci spieghi che cos'è l'HDHD. Aspetta, forse io ho un problema con la successione delle lettere. Vi giuro, adesso me lo so anche scritto. Guardate, non riesco neanche a leggerlo.
Direi due cose, aspetta un attimo, Vale. Ricorderei che Andrea ha una laurea in psicologia, quindi tra i tre è il più titolato a parlare di queste cose. In seconda battuta, certo, però, non è abilitato alla professione dello psicologo, nessuno di noi tre lo è. Per cui prendeteli come consigli personali, i nostri, eventualmente, quelli che diremo in questa puntata. Però qualsiasi cosa che vada in là, cioè che vada oltre l'aneddotica, parlatene con gente che sappia fare questo mestiere. Credo sia una cosa molto importante, che persino Andrea condivide.
Ma assolutamente sì.
Certo.
Ma scusate, effettivamente l'ho dato per scontato. Forse voi anche che ho delle piccole competenze nell'ambito, sì, l'ho dato per scontato. In particolare, se sospettate di avere una neurodivergenza, la figura titolata per parlarne è uno psichiatra. E se possibile, cercate uno psichiatra che sia specializzato in quel tipo di neurodivergenza, perché poi di fatto ogni mondo è un mondo a sé.
E cos'è una neurodivergenza?
Esatto,
però,
esatto. Allora, due cose. Prima ancora di spiegare la DHD, adesso lo imparerò, bene, no, c'è un problema comunque, ve lo giuro, e la neurodivergenza, che mi fa tanto paura come parola. E, allora, anche perché, scusami, prima mi hai mandato in confusione, hai parlato di valori, cioè hai iniziato a mettere dentro delle cose che non ero pronta ad accogliere nella tua spiegazione, per cui vai, chiariscici bene da che punto partiamo.
Ok, allora intanto fatemi soltanto precisare un'ultima cosa rispetto a prima. Se state cercando un qualche tipo di aiuto rispetto a una vostra sospetta neurodivergenza, ci sono anche molte associazioni, quindi probabilmente io partirei da lì. Quindi cercate associazione ADHD Lombardia, associazione autismo Lombardia, associazione disturbi dell'apprendimento Lombardia. Io dico, cito la Lombardia naturalmente perché abito qui, ma qualsiasi regione voi vi troviate, probabilmente ci sono delle associazioni che sono in grado di aiutarvi o quantomeno di indirizzarvi. Una neurodivergenza è un termine introdotto relativamente recentemente nel mondo della psichiatria, e con psichiatria, attenzione, non pensiamo alle persone matte, perché questa cosa è superata, diciamo, da una trentina d'anni. Con psichiatria si intende tutto il mondo dei cosiddetti disturbi della mente. E infatti l'ADHD, così come la gran parte delle neurodivergenze, prima erano definite disturbo mentale. Tecnicamente l'ADHD è un disturbo del neurosviluppo, che è peraltro un termine nel quale io comunque credo, nel senso che l'ADHD, come suppongo anche le altre forme di neurodivergenza, sono dei disturbi, cioè sono delle cose che ti disturbano nel vivere la tua vita di tutti i giorni, ma da qualche decina d'anni, e oggi più che mai, si utilizza il termine neurodivergenza per intendere il fatto che in realtà non stiamo parlando di una malattia, di qualcosa che vada curato o di qualcosa che comunque non vada bene, ma stiamo parlando di un discostamento statistico. Cioè la mia mente, come quella di tutte le persone neurodivergenti, non è sbagliata, semplicemente è molto diversa dalla mente della maggior parte delle persone.
E mi verrebbe quasi da dire, però dimmi tu se è una cazzata, Andre, scusa se ti ho interrotto, hai fatto una faccia bruttissima, anche chi non si scosta tanto dalla media statistica, comunque lo diciamo sempre, è una banalità, però è anche molto vero che siamo tutti un po'... Ognuno di noi è diverso rispetto a un ideale di sanità mentale, che tra l'altro sanità mentale è anche un altro termine molto sbagliato, che sono 30 anni che ci lavoriamo sopra, diciamo, no?
È così, e come dici, soltanto che ci sono alcune, potrei definirle trigger word, che è meglio, per quella che è la mia esperienza, non utilizzare con chi ha, per esempio, una neurodivergenza. Ma io vi sto portando questo esempio, ma potrei portarvi anche, non lo so io, l'esempio di disturbi più di ambito psicologico, come per esempio il disturbo alimentare o la depressione o altre cose. Per quanto sia corretta questa cosa, dobbiamo fare attenzione, questo lo dico soprattutto a chi ci ascolta, a frasi tipo «siamo tutti un po' qualcosa». Perché quello che percepisce chi vive questa condizione è quasi uno sminuire questa condizione, un sentirla un po' negata. Una cosa che molto spesso mi è stata detta da quando racconto di avere la ADHD è, ancora più nello specifico, siamo tutti un po' ADHD. Per intendere che abbiamo tutti dei tratti che ci rendono, per esempio, un po' distratti, o a volte un po' irruenti, o a volte un po' impulsivi, e così via. Ma di fatto chi vive questa condizione la vive con un'intensità tale per cui la risposta che ti viene da dare è: no bro, non siamo tutti un po' così. Cioè ti assicuro che io sta cosa la vivo molto più forte di come la puoi immaginare tu, a meno che tu non abbia questa condizione. E scusatemi se mi dilungo, però su questa cosa ho fatto tante riflessioni. È vero che in realtà moltissime persone oggi nella nostra società hanno un qualche tipo di, definiamoli disturbi mentali, anche se è una brutta parola, ma ognuno è molto peculiare. Cioè chi ha la ADHD ha dei vissuti che sono estremamente diversi rispetto a chi ha una forma di depressione o un disturbo alimentare. E quindi è vero che tutti abbiamo i nostri cazzi da risolvere, ma i cazzi di ognuno sono molto specifici. E quindi
termine penso che le persone che hanno questo,
termine assolutamente da DSM, da manuale diagnostico. E quindi chi vive un certo tipo di condizione tende a identificarsi molto e a riconoscersi molto nelle persone che hanno una condizione simile a quella.
Quindi adesso però ci devi raccontare meglio
cos'è la ADHD.
Sì, no, che cos'è questa condizione, se hai voglia, Andre, se no rimani
No, certo che ne voglio, okay. Facciamo questa puntata anche perché abbiamo registrato, cioè perché ho pubblicato un video dove ne parlavo.
Certo.
E ci sembrava bello anche approfondirlo in negati. Spero che a voi che siete all'ascolto faccia piacere. Ovviamente vi porto la mia esperienza non perché qualcuno interessi di me, ma perché speriamo che magari qualcuno possa trarne spunto per le proprie esplorazioni interiori. La ADHD tecnicamente si chiama disturbo da deficit dell'attenzione e iperattività. La ADHD è un acronimo inglese, Attention Deficit Hyperactivity Disorder. E sostanzialmente impatta in due aree della vita delle persone, che sono appunto l'attenzione e l'iperattività. In alcuni casi solo uno dei due, in altri casi, che sono quelli maggioritari, anche il mio è combinato, quindi entrambi gli ambiti. E in realtà il primo equivoco che si crea quando si parla di ADHD è pensare che una cosa che impatta sull'attenzione e sull'iperattività sia limitato a quegli ambiti, per cui uno si immagina uno che si distrae facilmente, per esempio. Ed è vero, io mi distraggo in continuazione. A volte ironizziamo anche qui negati, o che ne so, io mi ricordo, io ai tempi non lo sapevo, raga, però mi ricordo il video sul podcasting che abbiamo fatto con Matteo, mentre facevamo il video che durava più di un'ora, io mi distraevo e Matteo riportava la mia attenzione su di sé, se ci pensate.
E quindi infatti il motivo per cui hai fatto la faccia molto brutta prima è perché ti ho interrotto e c'è l'altissimo rischio che tu perda il filo ogni volta che lo faccio. E io lo faccio apposta.
Vero, vero, Matteo lo fa apposta per farmi sentire comunque normale. E ovviamente il termine normale è ironico. Non
grazie
non
che l'hai aggiunto.
Usato. non, cioè su di me lo potete usare il termine non normale, ma non fatelo mai quando si parla di una neurodivergenza. E infatti che cosa stavo dicendo, raga? Cioè che non è soltanto una questione di attenzione, in realtà l'ADHD ha un impatto sulla vita delle persone che è gigantesco, che è grandissimo, e nel mio caso non tanto, anzi devo dirvi che nel mio caso la cosa su cui ha impattato di più, oltre all'attenzione che è una roba nota, oltre all'iperattività, io non sto mai fermo, cammino in continuazione, non riesco più a guardare neanche un film, non solo non riesco a leggere libri, cosa che non sono in grado di fare da anni, ma non riesco più neanche a guardare un film perché non ce la faccio a stare fermo per
Perché dici non riesco più? Scusami, Andre, perché è una cosa che è progressivamente aumentata, cioè c'è stato un incremento di
2 ore. Allora,
questo.
di per sé l'ADHD non è una cosa che aumenta.
Ah,
È una cosa
ok.
che è stabile in linea di massima nella vita, salvo trovare strategie, oppure, come nel mio caso, liberare delle parti di me, perché più mi conosco, più mi accetto e più mi libero.
Ho
E
capito.
quindi oggi, se io mi devo dire mi guardo un film, oppure vado fuori a Bressana Bottarone e cammino avanti e indietro a mezzanotte, io mi dico: ma perché non camminare avanti e indietro per Bressana Bottarone? Ho voglia di farlo, lo faccio.
Mentre prima ti sembrava di fare che fosse un pensiero appunto un po' sbagliato.
Sì, è esattamente quello che succedeva.
Ok.
In realtà questo percorso di liberazione è iniziato prima della diagnosi, come notava giustamente Matteo, e il mio lavoro è stato una parte enorme. Cioè, voi pensate, una persona che ha un lavoro non solo sicuro, ma anche super ambito, il punto di arrivo della maggior parte delle persone che lo circondano, che si licenzia in tronco e dice: io adesso me ne vado nella biblioteca di Bressana Bottarone a studiare programmazione. E quello è un elemento di liberazione per me gigantesco. È stato un elemento di liberazione incredibile. Cioè, io ho sentito un benessere infinito quando ho fatto questa scelta, che sembrava folle a tutte le persone che mi circondavano. E infatti, nel mio caso, ciò su cui ha il maggiore impatto l'ADHD non è tanto l'attenzione, che pure c'è, non è tanto l'iperattività, che pure c'è, non è tanto l'impulsività, che è un altro elemento assolutamente prerogativo dell'ADHD, ma è la motivazione. Cioè, io faccio veramente una fatica micidiale che non riesco a descrivere a persone che non vivono questa condizione, ma della quale ho parlato spesso con altre persone con l'ADHD e tutte si sono riconosciute. Io faccio una fatica che mi sembra spropositata rispetto alle persone che ho intorno nel fare le cose che non voglio fare. E non so spiegarvi come sia possibile questa cosa, però, per dire, a volte, ma ancora oggi mi succede, ci diciamo che devi fare la cosa X, nella mia testa sembra così facile, magari mi fisso un'ora per farla il giorno successivo, ma poi il giorno successivo per me quella cosa è così tanto faticosa che io non la faccio. E infatti il mio lavoro oggi è stato costruito tutto, o in gran parte, intorno a questa necessità. Il fatto che io non abbia in nessun modo un capo sopra di me, ma neanche dei clienti che possono in qualche modo assumere quel ruolo, come nel vostro caso, per esempio, è molto riferito a questo. Cioè, se una persona mi dice adesso fai questa cosa, anche se quella cosa mi piace, e io in quel momento non sono nel mood di farla, per me è una sofferenza incredibile.
Ok, però tu questa cosa e comunque hai cominciato ad analizzarla e quindi a fare delle scelte prima di sapere che effettivamente avevi una sofferenza. Non so se si può chiamare patologia, si può chiamare patologia? L'hai detto prima?
Guarda, qui entriamo nel filosofico,
Ok,
perché
ma no, no,
c'è
non.
chi dice si può chiamare malattia mentale, ovviamente, c'è chi dice è una neurodivergenza ed un'altra cosa. E qui
Ok.
secondo me diventa una questione di lana caprina,
Caprina.
perché io ti posso dire: un tumore è una patologia o è soltanto una cellulodivergenza? Cioè le
Ah, ok.
cellule del tuo corpo agiscono in maniera che si discosta dalla media. E non lo so, a me viene da chiamarla patologia un tumore.
Ok, e
E la stessa
mentre.
cosa mi viene da pensare dell'ADHD, nel senso che se la mia mente funziona in una maniera così tanto diversa dalla media della maggior parte delle persone e la società non è pensata per il mio tipo di mente, beh, allora secondo me ci può stare di definire la patologia. Poi, da un punto di vista personale e della mia autostima, io mi dico va assolutamente bene così, quindi io tendo a usare il termine neurodivergenza, che mi sembra più rispettoso anche di me stesso, però per me è la stessa cosa, cioè vanno bene entrambi.
Ma è stato un sollievo per te capire che c'era una parola, la famosa etichetta di cui parlava prima Matte, quando ti sei interessato e quindi hai cominciato un percorso di conoscenza, diciamo, certificata, perché in realtà tu ti eri già accorto, no? Avevi fatto tante scelte professionali, intendo, e quindi avevi già preso una strada che ci stavi raccontando. Ma quando tu hai ricevuto la diagnosi, chiamiamola così, che forse si chiama così.
No, si chiama così.
Esatto. Sei stato sollevato? Cioè, qual è stata la tua reazione?
Sì, sì, è una domanda molto acuta.
Ha offerto da bere.
Allora, io non solo mi sono sentito sollevato quando ho ricevuto la diagnosi, ma mi sono sentito sollevato quando ho scoperto che esisteva la DHD, perché immediatamente io mi sono identificato in quella cosa. Cioè, nel momento in cui, ma Matteo sicuramente se ne ricorda, anche perché io, vuoi per attitudine personale, vuoi perché ho la DHD, tendo ad essere molto irruento nelle cose che entrano nella mia vita e anche molto, diciamo, entusiasta. Una delle cose che mi ha detto lo psichiatra con cui ho fatto la diagnosi, a un certo punto mi guarda un secondo di silenzio e mi dice: lei ha delle tendenze all'oversharing, vero? E io dico: sì, effettivamente, ottima osservazione, è così. E quando ho ascoltato il podcast, che vi linkiamo nella descrizione, si chiama Brain on Fire, che una persona mi aveva condiviso con l'intento di dirmi: io ho la DHD, ti voglio raccontare la mia condizione, quindi ascolta questo podcast per capire come sono fatta io. E io, madonna, ascoltando quel podcast ho detto: cioè, ma questa è la descrizione della mia vita, cioè mai nulla mi aveva fatto sentire così tanto identificato in qualcosa. E quindi già in quel momento io non ho più sospettato di avere la DHD, ma ho avuto la certezza, cioè mi sono detto: io questa cosa sono io, cioè non è possibile dubitarne, ci sono tutti i sintomi. E ancora di più poi con la diagnosi che è arrivata, e per chi se lo stesse chiedendo, la diagnosi comporta due o tre colloqui con uno psichiatra, possibilmente, come vi dicevo, specializzato in questo ambito, che vi farà delle domande sulla vostra storia, vi farà fare dei test e, se possibile, intervisterà anche dei vostri parenti che si siano presi cura di voi in infanzia, perché è molto utile, perché la DHD ha insorgenza nell'infanzia. Quindi
scusa, non poteva intervistare me che mi sono preso cura di te in età adulta?
Guarda, tu ridi, ma è stata una valutazione, Matte. È stata una valutazione che abbiamo fatto. E quindi la diagnosi è stata un assoluto sollievo, perché i due riscontri che io ho ricevuto più frequentemente nella mia vita sono stati: sei una persona svogliata, questo soprattutto nell'infanzia e nell'adolescenza, anche nell'età adulta per alcune incombenze, per esempio quelle burocratiche o quelle rutinarie, casalinghe o alcuni aspetti del lavoro. E l'altra cosa che mi è sempre stata detta è: sei uno stronzo. Sei uno stronzo perché, per esempio, Matteo si è affogato col biscotto. Sei uno stronzo perché nelle relazioni tendo ad essere, adesso vi preciso anche questa cosa, un po' distaccato, o a volte ho molto a cuore, diciamo, le mie necessità, il mio benessere. E queste due cose in realtà hanno un nome, e il nome è ADHD. Poi, attenzione, la ADHD non è una scusa. Quante volte già in questi mesi mi sono sentito dire...
Infatti, sai che me lo sono... Può diventare una scusa? Mi sono fatta la domanda...
Adesso ti rispondo. Però il fatto è che se tu risulti stronzo alle persone a causa di una tua condizione, questo non ti rende meno stronzo. Quindi non è che io, visto che ho la DHD, allora posso essere incostante in una relazione, per esempio. Perché poi il risultato che io produco nel vissuto delle persone è assolutamente quello. Ma io, per me, mi sono dato delle spiegazioni. Cioè io mi sono detto: ok, questa cosa quantomeno ha un nome. È una cosa che vivono tante altre persone ed è una cosa che si spiega con una chimica, letteralmente, una dinamica chimica diversa del tuo cervello. Grazie a questa cosa riesco oggi anche, tra le altre cose, ad essere meno stronzo, certo, perché ho imparato le mie dinamiche.
Certo, una consapevolezza su cui lavorare. Ma dal punto di vista professionale, Andre, questa cosa secondo te è quasi diventata un...
Io avevo, scusami Vale, sì. Posso fare una domanda? Io certo. Ce l'avevo da 5 minuti, credo. Comunque
ma tu devi alzare la mano.
E l'avevo alzata.
L'ha fatto.
Ah, però scusa.
Tu hai iniziato a parlare guardando in basso.
Perché stavo facendo disegni.
Ma questo prima. Poi fai la domanda che stavi per fare.
Ma io me la sono già dimenticata.
Ah, bene. No, Andrea, volevo
qui
chiederti...
Qui c'è dell'HDMI.
Esatto. L'abbiamo fatta spesso come battuta, anche in puntata, il fatto che... nei confronti dell'autorità tu sbrocchi a volte, mm-hmm. sbrocchi a volte semplicemente te ne fotti. Anche questo secondo te ricade negli effetti pratici della tua vita, nella tua vita, scusami, della DHD, oppure è solo perché non te ne frega un cazzo?
Io credo che ogni cosa che noi siamo sia una combo della nostra eventuale condizione psichica e di ciò che noi siamo per la nostra storia personale, per i nostri vissuti e per le nostre attitudini. E secondo me in questo caso specifico ci sono entrambe le cose. Cioè una delle cose, un altro dei tratti tipici di chi ha la DHD è l'insofferenza nei confronti dell'autorità. Infatti, in linea di massima, generalizzando molto, attenzione, questa è una generalizzazione grossissima naturalmente, però le persone con ADHD si dividono in due grandi categorie. Da un lato ci sono quelli che eccellono in ambiti prevalentemente di tipo creativo, e dall'altro ci sono le persone che finiscono poi nei SERD, che finiscono in carcere, che certo. hanno delle vite che sono molto difficili da condurre, perché... non mi viene un altro modo di dirlo se non è difficile stare al mondo se hai una condizione come questa, e quindi trovi un modo per uscire dal mondo, che sia costruendoti tutta una struttura, tutto un castello come sto provando a fare io nella mia vita, o che sia purtroppo non facendocela e in qualche modo soccombendoci. E poi c'è tutta una grande fetta di persone, di cui io ho fatto parte per la maggior parte della mia vita, di persone che non sanno di avere questa condizione, che la subiscono in situazioni più normali, anche lavorative o di vita o di società, e non fanno altro che compensare da un lato e mascherare dall'altro. Valentina, prima di iniziare la puntata, mi diceva: ma non sembra che tu abbia la DHD, e non sembra che io ho la DHD, tant'è che un sacco di persone mi dicono: tu sei troppo preciso per avere la DHD. E il punto è che io ho ipercompensato. Matteo dice: ma dove? Se mi conosci lo sai. Sì. E il fatto è che io ho ipercompensato la mia lacuna. Il fatto che io, per esempio, utilizzi così tanto le applicazioni per le cose da fare, il calendario. Io sono dipendente da Todoist e da Calendar. Io senza Todoist e Calendar, io mi sveglio la mattina e non so che cosa fare. Sono perduto.
Sì,
e
sì.
Questo mi rende iper preciso, perché tutto sommato queste applicazioni sono utili, funzionano, una volta che ce le hai non puoi sbagliare. Paradossalmente io sono più preciso della maggior parte delle persone che conosco senza la DHD. Compensare. E dall'altra parte c'è il mascherare. Ci sono alcune skill sociali che io per esempio non ho. Una che voglio citarvi è lo small talk, il parlare del più e del meno, che quando mi trovo in contesti lavorativi e sociali devo simulare. Io so perfettamente come si fa small talk, ma quella cosa mi causa una sofferenza interiore che è altissima. In particolare nel caso dello small talk mi causa una sofferenza perché io so benissimo che ti devo dire: ah, oggi fa caldo, è arrivato il caldo all'improvviso, e so che quella cosa scatenerà una conversazione, lo faccio, ma nel momento in cui tu mi rispondi io mi sto annoiando così tanto che sento una sofferenza fisica.
Certo. Non e sei uno stronzo, giusto? È la famosa volta in cui ti dicono: sono uno stronzo.
Il risultato è che non ti ascolto. Non ti ascolto, cioè, me
tu,
ne vado.
E questo un pochino forse si intuisce, in effetti. No, non che l'hai mai fatto con me o con noi, però si capisce un'insofferenza. Questa fin da quando ti ho conosciuto via video, poi peraltro, questa cosa forse era l'unica un po' evidente. Perché per il resto è quella che camuffavi meno bene. Rispetto a tutte le altre compensazioni, perché io ancora adesso no,
perché?
Ma se, certo, no, vai scusami,
vai.
No, dicevo che comunque anche per chi è come me, cioè no, noi non ci vediamo praticamente mai, ci frequentiamo attraverso il podcast, però da quando tu hai condiviso, no, questa diagnosi, e quindi secondo me anche con non soddisfazione, però con sollievo, ecco, questa è la parola giusta, e cioè hai detto, guardate, eri quasi gasato da questa cosa, perché finalmente era come se ti fossi liberato, no, da qualche cosa che non riuscivi a gestire o comunque a comprendere fino in fondo, però anche per chi ti sta vicino è anche più facile. Io infatti avevo una domanda per Matte, tu che ti sei preso cura così tanto di Andre da adulto.
Il mio badante.
Se è cambiato in qualche modo il tuo rapporto con Andre dopo questo svelamento, questa rivelazione?
No, allora le primissime volte che ci siamo visti di persona continuativamente o che ci scrivevamo continuativamente, sì. Non è che ci rimanessi male, però per esempio tu ogni tanto andavi in blackout mentale, cioè eri fisso su una roba e rimanevi lì in iperfocus, probabilmente per compensare, oggi sappiamo che probabilmente era una compensazione, e lì tipo ti parlavo e tu non mi sentivi proprio, cioè chiudevi il mondo fuori. Oggi questa cosa succede un pochino di meno, ma soprattutto col tempo, esattamente come succede normalmente quando si frequenta una persona che si conosce ancora poco, col tempo inizi a capire come è fatta, se ti va bene lo accetti, se non ti va bene non lo accetti. Io sono sempre partito dal presupposto che ognuno è fatto, cioè, e torniamo ai discorsi di prima, no? Ognuno ha fatto modo suo, quindi non me ne frega un cazzo se tu non fai le cose che faccio io, fin tanto che le cose che fai tu non sono o totalmente opposte a quelle che faccio io, o in cui credo io, banalmente, oppure se non mettono a repentaglio la mia salute, la mia sicurezza fisica, mentale, emotiva e tutte quelle robe lì. In quel caso allora dico ok, non siamo proprio fatti l'uno per l'altro. Se no, il fatto che tu sia diverso da me non me ne frega niente, cioè proprio assolutamente niente. Quindi da un certo punto di vista non me ne è mai fregato un cazzo che Andrea avesse la DHD, così come non me ne frega un cazzo che ce l'abbia adesso. Adesso l'etichetta, posto che etichettare le cose e le persone è sempre un'arma a doppio taglio, ma quello è un altro paio di maniche, l'etichetta magari mi serve per, mi è servita per mettere in ordine alcune cose e capire meglio come comportarmi con lui, ma semplicemente perché così risparmio il tempo.
Sì, sentite, ma no, vai no, Andre, scusami.
Fammi chiudere un po' di cose, scusa. Ma anche banalmente il fatto che nella relazione con Matteo, ma anche nella relazione con tante delle persone che mi circondano, si è sdoganato il fatto che io mi possa distrarre e che non serve più trovare una scusa per riportare la mia attenzione, ma che basta dire Andre, dove sei finito? Torna qui. Già questa cosa è di una comodità e di un bello che è incredibile, cioè poter dire raga mi sono distratto, ripeti quello che hai detto, per me è una liberazione. Forse una delle cose più belle, pratiche, che sono successe nella relazione con le persone.
E posso anche dire, Andrea, che se io ti dico all'inizio, occhio che questa è una cosa importante, ascoltami, tu non è che ti distrai. O quantomeno la distrazione è molto meno comune, cioè nel senso ce la fai.
Esatto, e peraltro anche il fatto che tu mi possa dire, Andrea, guarda che questa è una cosa importante, meglio se non ti distrai, è un'ulteriore cosa utile, cioè voglio far capire anche a chi ci ascolta il bello di poter portare questi elementi con le persone di cui vi fidate. Infatti questo è quello che vi volevo dire. Però prima voglio precisare che prima Matti hai parlato di iperfocus, visto che è un termine tecnico, l'iperfocus. Volevo precisare per chi ci ascolta che in realtà l'iperfocus nel caso della DHD non è una compensazione della distrazione, ma è proprio un sintomo. Nel senso che la DHD non è un disturbo dell'attenzione, ma è un disturbo del controllo dell'attenzione. Questo vuol dire che io paradossalmente ho più attenzione delle persone che mi circondano, ma non so, cioè non sono in grado di domarla. E quindi ci sono momenti in cui la mia attenzione si focalizza in maniera estrema su cose e non riesco a pensare o a dar retta a nulla di che mi circonda. E Matteo questa cosa l'ha vista a volte, cioè l'ha vista proprio in presenza. C'erano momenti in cui magari lavoravamo su cose, io mi assorgevo rispetto a una cosa e qualsiasi cosa mi venisse detta intorno a me era un'acqua fresca che mi scivolava addosso. Questo perché in quel momento ero in iperfocus.
Iperfocus, questo è anche un concetto che avete usato qualche volta qua e là, ma sul quale io non mi sono mai soffermata, mi spiegate bene, bene, cioè iperfocus, che cosa significa?
Sì, allora fermi tutti, perché adesso è bello che voi fate le domande, ma ne fate così tante che io rispondo sempre.
Eh no, ma ce
prima.
Ne ho mille, infatti perché forse dobbiamo spezzarla in due. Dobbiamo spezzare in due la puntata, forse.
Lasciamo decidere al leader Massimo di questa puntata. Rispetto a Matteo e a tutte le persone che oggi mi circondano, io mi sono reso conto che da alcuni anni a questa parte io mi sono circondato di persone come Matteo. E devo dire, fatemi dire questa cosa
informante. Fa molto ridere perché mi viene da dire che fortunello.
Definisci no. Bene come Matteo, perché fatemi, anche qui.
Fatemi dire questa cosa romantica. Io posso, forse Matteo è stato proprio il primo. Cioè Matteo con la camminata mortale che abbiamo fatto al Paese Fantasma, vicino Brallo di Pregola, provincia di Pavia, è stato proprio tipo una, non lo so, tipo un'epifania. Cioè io credo di essermi detto in quei giorni, in quel periodo, cazzo, ma ci sono persone come Matteo. Cioè ci sono persone a cui va bene così. È incredibile questa cosa. E credetemi, cioè io sono sicuro che chi è all'ascolto e ha vissuto o vive condizioni simili alla mia sa di cosa sto parlando. Sentire costantemente nella tua vita di essere fuori posto, di essere in qualche modo sbagliato, e che le persone a cui vuoi bene, che ti vogliono bene, ti rimandano questa cosa e ti dicono guarda che però non si fa così, guarda che però questa cosa, cavoli, ci sono rimasto male. D'altra parte trovarti una persona che invece ti dice bella lì, vai bene così, ti manda cuoricini a profusione, qualsiasi cosa tu faccia. Cioè quella cosa, vi dico, è liberatoria.
Soprattutto con le cazzate che fai.
Precisamente. Beh, ma anche solo il fatto, cioè io faccio una cazzata al mese, e avere una persona che è in grado
molto
di ironizzare,
di più di una cazzata al mese.
Vero. Avere dall'altra parte una e più persone come oggi, come Francesca, come Alessio, come Chiara, come Viola, come Alessandro, avere intorno a me persone che prendono queste cose, non le giudicano, semplicemente ci ironizzano se vogliono, a volte ti vengono dietro, le fanno insieme a te, a volte ti danno magari anche un consiglio paterno, ma sanno già che tu non lo seguirai, e senti che nel momento in cui non lo hai seguito poi ti vogliono lo stesso bene che ti volevano prima. Cioè ma raga, ma questa cosa qua è incredibile. Cioè voi prendete anche questa cosa, voi che siete all'ascolto, una persona ti dà un consiglio, tu non lo segui. Qual è la reazione solitamente dell'altra persona? C'è quel momento di disappunto, c'è quella cosa che ti dice ma io te l'avevo detto, ma scusami, però era chiaro. C'è quel momento di fastidio. Invece con le persone che oggi frequento, invece c'è proprio una libertà reciproca, spero che anche io trasmetta loro questa cosa, penso che sia proprio una cosa bella del nostro gruppo di amici, in cui ognuno di noi è libero di essere ciò che è, con le sue stranezze e anche con le sue scelte che magari sono un po' diverse da quelle che avrebbero fatto gli altri.
Momento di silenzio.
No, stavo facendo una domanda stupida.
Vai, posso? Falla, poi io farei gli ultimi, siamo a 38 minuti, farei gli ultimi 2-3 minuti in realtà, sì. Tornando sul focus del lavoro.
Potete anche bannarmi, ma esiste una sorta di autotest per capire se c'è bisogno, se è necessario
Ti dirò di più,
approfondire.
Me l'ha fatto il bel Cirolone, e io ho dei tratti di ADHD, di distrazione più che di ossessione, no Andre? No, di iperattività.
Cioè è un test che Andre tu avevi però recuperato attraverso le persone che ti stavano seguendo, no? Oppure?
No, è una cosa che si trova tranquillamente online, però allora ci sono da dire alcune cose. Uno, ovviamente, questo è scontato ma diciamolo, non esistono autodiagnosi nel mondo del disturbo psichico-psichiatrico. O della neurodivergenza, cioè non ci si può autodiagnosticare una condizione. E un'altra cosa che vi invito a fare è non dite di avere una condizione se quella condizione non è diagnosticata, perché non va bene per tutta una serie di ragioni legate a voi che lo dite, legate alle persone che vi stanno intorno che poi tendono a non fidarsi di voi, e legate a tutto il mondo delle neurodivergenze che poi rischia di essere sminuito. Cioè tante persone oggi, quando io dico di avere la ADHD, partono già dal presupposto che è una scusa, perché purtroppo tante persone oggi usano o la frase o la ADHD per dire sono distratto, E invece no, sono due cose molto diverse. Detto questo, ci sono delle condizioni, la ADHD è una di queste, ma anche l'autismo, per esempio, lo è, in cui cioè che è molto facile, in cui è molto facile riconoscersi e avere ragione. Cioè io molte delle persone che ho conosciuto e che poi hanno scoperto avere la ADHD, se lo riconoscevano già da prima e avevano ragione. Quindi io vi dico, il consiglio che io vi do è: cercate online dei video, guardateli, ascoltate il podcast che vi linkiamo nella descrizione, Brain on Fire, ascoltatevi quello, guardatevi qualche video, cercate su Google dei test, che magari siano diciamo approvati da un punto di vista medico e scientifico, quindi non tanto il test tipo i test del QI che trovate con i giochini, ma dei test un pochino più approfonditi che vi potete tranquillamente autosomministrare, sono dei test a crocette, e vedete che cosa succede. Se quel test è positivo, non è che avete la ADHD, però potrebbe valere la pena approfondire questa cosa con un professionista. Se il test è negativo, ma avete comunque una forte sensazione, e beh, anche quello è un segnale. E vi dite, ok, cavoli, però come mai io sento queste cose? Parliamone ancora una volta con un professionista.
Preciso. Io non aggiungo niente perché sennò andiamo avanti per tutto.
No, consigli pratici, Andrea, visto che tu l'hai vissuta in prima persona e la stai vivendo in prima persona e probabilmente la vivrai per tutta la tua vita.
probabilmente.
Esatto. No, riguardo il lavoro, cioè come queste cose possono impattare in senso negativo il meno possibile il proprio lavoro, perché secondo me molte delle cose, non molte, però alcune delle cose che per... la psiconormatività comune sono dei difetti, secondo me sono anche dei, possono diventare dei pregi se li si tratta, non lo so se ha senso come frase, se si ha il carattere giusto per affrontarli in una maniera migliore, tipo licenziarsi in tronco e ricominciare delle cose nuove che per le quali molte persone si spaventerebbero e basta, no? Per cui tenendo conto che ognuna reagisce a modo suo e bla bla bla, se ci sono dei consigli pratici proprio.
Allora, anche su questo devo fare un piccolo pippone. E mi scuso ancora, ma l'ADHD negli ultimi mesi della mia vita è stato uno dei miei iperfocus. Quindi io purtroppo, o per fortuna per voi, ho riflettuto così tanto su queste cose che ogni cosa che voi dite mi stimola tante riflessioni a cui ho già pensato. La prima cosa è una cosa che tu un po' hai velatamente detto, che un altro bias molto frequente quando si parla di neurodivergenze, lo traduco un po', Matte, rispetto a come tu lo hai detto, ed è il definire neurodivergenze come la ADHD come un superpotere, cioè come una cosa che ti può dare dei vantaggi nella tua vita di tutti i giorni o lavorativa.
Non intendevo dire quello però,
Ok, suonava così perché tu dici se poi tu la sai controllare, per esempio nel tuo caso ti ha portato a licenziarti e quindi a trovare il lavoro che ti soddisfa. Attenzione che io mi sono licenziato per insofferenza, ma poi il fatto che quella roba sia andata bene e io oggi non sia a chiedere la pasta alla mensa del povero, non è dato dal mio ADHD, ma è dato da altre capacità,
assolutamente, talenti. Assolutamente, però un sacco di gente sarebbe terrorizzata dal solo pensare a una cosa del genere, in questo senso ha dei risultati positivi.
Il fatto è che di per sé una condizione neurodivergente è un limite, cioè il fatto per esempio che io non sia in grado di rimanere in un contesto non toglie la paura che io ho provato nell'andare via da quel contesto, quindi il terrore che hanno le altre persone l'ho avuto anch'io. Soltanto che il mio malessere nel rimanere lì superava il livello di paura che io provavo. Il fatto è che se io non avessi avuto quel livello di malessere avrei avuto una scelta, quindi sarebbe stato comunque meglio. Avrei potuto dirmi, ok, io vivo questa condizione che non mi piace, dall'altra parte c'è la paura, posso scegliere che cosa fare. Nel mio caso non c'è stata una scelta perché non avevo la possibilità di scegliere, stavo troppo male per poter scegliere.
Sì, sì, hai ragione.
Questo per farvi capire che condizioni come la ADHD sono dei limiti, punto, cioè non ci sono altre cose. Certo è che noi tutti, non soltanto chi ha l'ADHD, ma chi vive qualsiasi tipo di condizione, anche condizioni assolutamente neurotipiche, che è il contrario di neurodivergente, possiamo fare delle scelte che siano il più allineate possibili con ciò che noi siamo. e cercare di favorire questa cosa, che è quello che ho cercato, cioè favorire la nostra personalità nel mondo lavorativo, che è quello che ho cercato di fare io. Cioè io ho provato a ritagliare un lavoro che fosse il più possibile allineato alla mia modalità di esistere. E il punto di partenza, a proposito di consigli pratici, credo che debba essere attribuirsi le responsabilità di ciò che noi siamo e possiamo essere. Vi faccio un esempio pratico. Quando vi parlavo di to-do list, di to-do list e calendario, tantissime persone che mi circondano, mi dicono, io mi dimentico le cose che devo fare o mi perdo gli appuntamenti, e io gli dico, e beh, ma scusa, ma perché non usi una lista delle cose da fare? E queste persone che abbiano la DHD o che non ce l'abbiano, mi dicono, no, ma perché io non mi trovo? E allora continua a perderti gli appuntamenti, cioè che cosa posso dirti se non questo? In particolare, se hai una neurodivergenza, tu, a mio parere, ovviamente, hai la responsabilità di cercare delle strategie che ti permettano di vivere meglio, anche quando queste strategie ti sembrano controintuitive. Per esempio, la to-do list o il calendario. E in particolare, io penso che hai anche la responsabilità, se lo gradisci, se lo vuoi, non è una cosa morale che ti sto dicendo, di cercare delle modalità di vita che siano compatibili con ciò che sei, e quindi circondarti delle persone giuste se ce la fai, trovarti il lavoro giusto se ce la fai, cosa che non è scontata, e ripeto, non voglio farla facile perché non lo è. E questo è il primo consiglio, cioè riconosci ciò che sei e poi cerca delle strategie che in parte magari sei in grado di trovare da solo o da sola, e in parte dovrai richiedere aiuto a professionisti e professioniste che ti possano aiutare a vivere meglio questa condizione. Non usarla come scusa. Oggi una frase che mi viene detta abbastanza di frequente è non usare la scusa della DHD. Questo perché nel mio entusiasmo di avere spiegazioni oggi alle mie modalità, tante volte mi capita di fare cose tipiche della DHD che però gli altri percepiscono come sbagliate oppure dei torti, e di spiegare loro, guarda che questa cosa è successa a causa della DHD. La risposta più frequente è, Andre, non usare la scusa della DHD. Questo mi insegna che la responsabilità della comunicazione è mia, e quindi sto smettendo, a volte ci casco ancora, però sto cercando di smettere di parlare della DHD in concomitanza a dei miei fallimenti, mancanze, torti, perché quella roba non funziona. Nell'altro genera un pregiudizio, ed è molto meglio parlare all'altro della DHD quando siamo tranquilli, quando siamo in una condizione di serenità, piuttosto che nel momento in cui io ho avuto una defiance. Quando ho una defiance, e questo è il consiglio che vi do voi che siete all'ascolto, quando abbiamo una defiance chiediamo scusa, perché comunque che sia causata dalla DHD, che sia causata dal demonio che ci sta possedendo, o che sia causata dal fatto che siamo stronzi, la defiance è stata comunque la stessa. E la soluzione è sempre chiedere scusa. Successivamente o in altri contesti poi si possono dare delle spiegazioni.
Mi sembra anche che tutto quello che hai raccontato in questi ultimi minuti sia applicabile comunque come buona regola generale di vita professionale di tutti, cioè riconoscersi, scegliere adeguatamente, avere una relazione sana nei limiti del possibile con le persone che ti circondano e chiedere scusa, giusto? Quindi in realtà non siamo tutti malati, così si dice, di ADHD, però tutto quello che tu hai scoperto indagando in questa patologia in realtà produce e ha prodotto comunque perle di saggezza, quindi Ciraulone è tornato con le perle di saggezza.
Vedete, utili per dall'ADHD.
Utili per tutti noi negati.
Va bene, grazie per questa bellissima puntata, grazie a voi che ci avete ascoltati. Io adesso vado a capire come si cucinano le cotolette sul piano induzione, perché so che l'olio e il piano induzione è
ho già paura.
È ricetta per fare dei disastri. Esatto. Ciao, grazie.